Venendo invece alle nostre faccende, appunto, l'idea era di cominciare ad assaggiare il libro di pizza e lo facciamo in modo un po' rapsodico, viste le condizioni particolari. Il libro di pizza è una cosa particolarmente interessante perché, diciamo, testimonia questo processo del tarantismo che De Martino ha studiato nel 59 e tutto sommato Gianni Pizza ci ha studiato da antropologo e quindi diciamo sostanzia questo tipo di riflessione in modo molto spesso è approfondito, però tutto sommato se ne accorgerebbe chiunque di noi abbia studiato un po' De Martino e poi semplicemente legge i giornali e conosce il fenomeno della notte della Taranta. C'è un po' un'eterogenesi dei fini nell'operazione de martiniana, cioè De Martino ha studiato un fenomeno che stava morendo e che in quei termini è effettivamente morto. Lui si è interessato direttamente di un gruppo di persone, le tarantate soprattutto, delle quali si augurava che le condizioni di vita cambiassero e possibilmente per un intervento soggettivo loro, di chi gli stava intorno, di forze politico-sindacali che potessero rappresentarle e perciò non avessero più bisogno del tarantismo, e quelle persone in qualche modo, almeno loro in quanto tali, hanno continuato a rimanere in quel cono d'ombra di cui parlava De Martino, che è il cattivo passato che ritorna contenuto del rimorso, e viceversa è venuto in luce tutta un'altra cosa. Qui non mi potete capire a che sto pensando perché anticipa delle conclusioni, ma è un caso, e saltando un po' così di palo in frasca, Maria di Nardò, la tarantata di cui De Martino racconta, ed è il caso principale, diciamo, di cui racconta nel suo libro, oltre a quello che vede nella cappella di San Paolo il 29 di giugno del 59, Maria di Nardò e Luigi Stefani, cioè il violinista che insieme a Salvatore Amazzo era il capo dell'orchestrina di Nardò, in qualche modo sono stati tematizzati negli anni successivi a De Martino come i protagonisti del tarantismo classico. Ma Maria di Nardò era una persona sofferente ed era una che ricorreva al tarantismo perché aveva dei problemi, no? Abbiamo detto, insomma, raccontando le ricostruzioni di De Martino. Hanno continuato a cercarla, a parlarne, e in queste ricostruzioni che trovate nel libro di Pizza, per lei questa cosa si è configurata come una tortura crescente, cioè lei nel cono d'ombra ci stava, ci è rimasta e lo studio, gli studiosi, la scienza ce l'ha chiusa sempre di più in qualche modo. Luigi Stefani, violinista, in qualche modo fa da tramite per i grandi eventi della notte della Taranta, come esplosione di gioia, di felicità e di cosa positiva che conosciamo. Quindi percorsi e destini diversi. Di Stefani qui nel libro si parla un po' meno, ma della Maria di Nardò trovate riferite due cose piccole ma abbastanza impressionanti, perché a lei tornarono a cercarla nel 78, l'avevo già citato in passato, quel documentario che fecero in quattro puntate che si chiamava Su De Magia, forse non ricordo, comunque di Gianfranco Mingozzi come regista e Annabella Rossi come antropologa, in quattro puntate, e ritorno nel sud di De Martino. L'ultima puntata era dedicata al tarantismo. Tornarono a intervistare per la RAI questo documentario, ma purtroppo non è disponibile in rete nel sito delle teche RAI. Tornarono a intervistarla e nell'intervista, che io non ho visto, ma è riportata qui la trascrizione, perché loro hanno fatto poi il libro da questo ciclo di documentari e hanno riportato la trascrizione dell'intervista, Maria non sopporta più questa gente che va a intervistarla. E c'è la descrizione di quando alla fine si alza, se ne va. E la conclusione è molto pesante. Perché mi hanno sempre voluto dare male, non mi hanno voluto sempre dar bene, grida, mi hanno sempre fatto dannare. Quelli erano tutti infami per me sì. Erano tutti infami. 78 è arrabbiata, magari non è vero che la pensava così nel 59, però nel 78 a chi la va a intervistare così si esprime Maria e ancora dopo, quando la va a intervistare anche Giorgio di Lecce nel 1994, addirittura lei nega, non so, no, c'ho la pasta che bolle, lasciatemi in pace, non mi ricordo niente, non voglio sapere niente. Cioè, la negazione assoluta. Nel cono d'ombra c'è rimasta. Quello che De Martino si augurava che venisse superato e che non fosse semplicemente una morte per estinzione, per i diretti interessati, almeno nella testimonianza più forte che abbiamo, non si è verificata. Luigi Stefani in qualche modo è protagonista del percorso inverso. Lui era violinista, come avevo accennato, per esempio, Roberto Leidi e Diego Carpitella fanno una ricerca in giro per l'Italia, perché Roberto Leidi, uno dei fondatori con Diego Carpitella e etnomusicologia italiana, organizzò lo spettacolo che andò in scena nella stagione 66-67 al Piccolo di Milano, Sentite buona gente, più o meno in contemporanea con quello che Gianni Bosio con Dario Fo faceva e si chiamava Ci ragiono e canto. Interpretazioni diverse, posizioni diverse, si dividono e fanno due spettacoli diversi e Roberto Leidi mette in scena, pigliandoli da in giro per l'Italia, veri esecutori di musiche popolari, non quindi riproposte di elaborazioni politicizzate come in Ci ragiono e canto con Dario Fo, di Dario Fo regia, e va in scena a Milano esattamente il gruppo di Nardò con Stefani, con la Marzo e gli altri due. Il chitarrista era cambiato rispetto al gruppetto nella stanza di Maria di Nardò, e l'organettista invece era lo stesso. Stefani si accredita nel corso del tempo come Masciu Gigio, il maestro Luigi. Lo intervistano, lui fa dischi, incide, registra, scrive, tiene questo diario, che è la pubblicazione esattamente del suo diario dei casi di tarantismo che aveva guarito. È un, insomma, si, ma anche si costruisce, viene costruito dai suoi interlocutori nel tempo come un personaggio pubblico. E quello che ci racconta, il percorso che ci ricostruisce il libro di Gianni Pizza, il tarantismo nel cambiare di segno da fatto negativo a fatto positivo, segue un po' il percorso che Stefani impersona a livello embrionale come singolo individuo, cioè la parte della sofferenza, la parte del legame con i problemi sociali, eccetera, decade, che era la cosa che Pizza dice gramscianamente De Martino teneva ferma ed era il suo centro di interesse, e rimane in primo piano l'aspetto musicale, coreutico musicale, cioè danza e musica, quindi teatro, spettacolo, video, arte messa in scena. Questo aspetto si autonomizza, si decontestualizza, dice Pizza, e poi di fatto si ricontestualizza, si appaesa in un altro contesto socio-culturale, però il passaggio appunto è graduale. E si può seguire con varie piste. La biografia di Luigi Stefani è una di queste piste. Non so se lo farà e se rientra nel campo dei suoi interessi. Ho messo qualche pulce nell'orecchio in questa direzione a Grazia Tuzzi, vediamo se ci dice qualcosa su questo. Le piste che segue soprattutto Gianni Pizza sono di una ricostruzione, non è, volevo dire, di tipo sostanzialmente intellettuale, quindi di storia degli studi, però questo non è vero per niente, perché cioè è una delle componenti che segue Pizza. Il sottotitolo del suo libro è Antropologia, Politica, Cultura. E se andiamo a vedere già nel retro di copertina, cioè questi tre aspetti, antropologia, politica, cultura, lui li mette in dialogo strettissimo. Quindi antropologia è la storia degli studi. Una dei filoni che si segue è la fortuna di Ernesto De Martino e del suo studio sul tarantismo. Fortuna critica, che non vuol dire quanto è bello, buono e bravo De Martino, studio, ripresa degli studi su Ernesto De Martino. Ma politica e cultura sono due altri aspetti che operano in stretta connessione con antropologia, cioè con la tradizione specificamente di studio, e c'è. Insomma, diciamo, nella sua ricostruzione, questi elementi di ricostruzione della riflessione teorica e accademica e quello che succede più o meno in parallelo, ma anche molto intrecciatamente in Salento, è esattamente il tema di cui il terreno di ricerca di cui si è occupato Gianni Pizza. Già dalla quarta di copertina, che è presa dal contenuto del suo libro, vengono, diciamo, evidenziati i temi fondamentali: la trasformazione patrimoniale del tarantismo, gli effetti sociali della terra del rimorso, il libro di De Martino, sui luoghi della ricerca. Il fatto che il fenomeno Taranta non è più solo locale, il tutto come oggetto di interesse di una antropologia pubblica, che cioè è fatta di ricerca accademica, ricerca locale, amministrazione, partecipazione, in dialogo fra di loro. Questa è politica, e qui per Pizza ci rientra il nesso Gramsci De Martino, e Pizza rilegge in questo filone di ricostruzione il rapporto tra Gramsci, tra De Martino e Gramsci, e cerca di ragionare in che termini De Martino è stato un intellettuale gramsciano. Qui avrei fatto anche, e quindi accenno anche, qualche osservazione proprio di contorno. I libri sono fatti di tante cose, oltre che dei contenuti di cui si parla. Per esempio, negli esergo, l'esergo sono queste citazioni che si mettono in cima ai libri, che uno dice sì, è il fiocchetto che si mette sul pacchetto quando si fa un regalo, un ornamento. Di norma l'esergo non si capisce in prima battuta, si capisce dopo che uno ha letto e studiato il libro, però dopo che uno ha letto il libro si capisce il senso. Queste tre cose che lui ha messo fuori sono De Martino, De Palma, Lévi-Strauss e Gramsci, e sono un po' il a posteriori si capisce che sono un po' delle guide nelle parole che ha citato di questi autori, che sono il filo rosso di tutto il tipo di ricerca che ha inteso costruire Pizza, facendo dialogare scienza e politica e cultura, quindi accademia e luogo. La prima citazione da Ernesto De Martino è Vittoria De Palma, perché è l'appendice, che era una delle cose, dopo rispengo il registratore, riprendo l'appunto su nessuno di voi c'era l'ultima volta?
Io no.
Ottimo, e così vi dico come si studia la terra del rimorso. Una delle cose importanti che segnalavo del libro La terra del rimorso era esattamente l'appendice quinta. In fondo ci stanno le appendici. Nelle appendici De Martino aveva demandato agli specialisti della sua equipe, aveva dato voce a loro.
Io vi devo lasciare, ho un treno da prendere, quindi
buon
questa
viaggio.
Volta sentirò
se non c'è la rossa, rimane sempre con la suspense. Ok,
bene,
arrivederci. E parli con il professore,
sì,
Schirripa.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Voce all'equipe.
Nelle appendici lui dà campo agli specialismi degli altri membri dell'equipe, che per il libro viceversa erano strettamente subordinati, quindi sono Gervis, Di Gomba, eccetera. Signorelli solo una scheda, perché se un altro progetto culturale si allargava troppo, e così. C'è l'appendice che firmano lui e Vittoria De Palma, che si chiama Problemi di intervento, che l'ho segnalata come una delle cose sulle quali soffermarsi, perché contiene una serie di espressioni abbastanza forti, cioè dell'antropologia. Pizza la chiama antropologia pubblica, di un'antropologia che fa i conti molto direttamente con la realtà che ha di fronte. Problemi di intervento. Cioè si pone De Martino il problema, d'accordo, noi sul campo abbiamo dato specificità al momento conoscitivo, punto, questo era il nostro compito, ma che facciamo per queste persone che fanno le cose sulle quali noi ci siamo esercitati per centinaia di pagine, perché stanno male? Che possiamo fare, che cosa possiamo suggerire perché smettano di stare male, e quindi in subordine smettano di essere anche tarantati, peraltro, e che quindi il tarantismo sia consegnato alla storia degli studi e ai musei. E ci sono una serie di riflessioni sul tema. Nella parte che cita qui Pizza si parla di storia incombente e umiliata a natura, ragione trasformatrice, ordine attivo di una riplasmazione civile armata di sapere storico. Nella citazione di Lévi-Strauss, che abbiamo visto De Martino ha come interlocutore, ma per certe cose specificamente dell'incontro etnografico, e se vi ricordate nella conversazione con Cases, quando Cases lo va a trovare che è già in fin di vita all'ospedale, De Martino dice: Lévi-Strauss lo dobbiamo distruggere, una cosa del genere. È un modo di dire, naturalmente, però per quanto marcava una distanza da questa prospettiva teorica, la parte che qui cita Pizza dice: Lévi-Strauss, il preteso totemismo fa parte dell'intelletto, non c'è nulla di arcaico o lontano, la sua immagine è proiettata, non ricevuta, non riceve sostanza dal di fuori. De Martino diceva: il tarantismo appare minuto e locale proprio perché la nostra indifferenza lo rende irrilevante, senza eco di problemi più vasti. Lévi-Strauss e De Martino qui sono citati per l'accento che c'è sulla parte attiva del conoscere. Il totemismo è un'esigenza dell'intelletto, risponde a determinati bisogni, è da dentro che viene ciò che chiamiamo tarantismo, da dentro del nostro interesse, se riusciamo a interrogare storicamente, storicisticamente il tarantismo, capiamo il senso del tarantismo, dice De Martino, e infine Gramsci gli viene fatto dire: ciò vuol dire che ogni rivoluzione è stata preceduta da un intenso lavorio di critica, di penetrazione culturale, di permeazione di idee. Io penso che il filo che lega queste tre citazioni, appunto, è il senso della operazione scientifica di Pizza a sottolineare quanto sia attivo e abbia ricadute, e lui vuole che sia così, come lo voleva De Martino e come lo voleva Gramsci, ovvissimamente, denso di ricadute il lavoro teorico, il lavoro di ricerca, il lavoro di studio. Per quanto riguarda il concetto di tarantismo oggi, questo è il cuore stesso dell'oggetto di ricerca di Pizza, perché dice Pizza: il tarantismo oggi, che è fatto di musica, video, arte, teatro, eccetera, non sarebbe esistito, non esisterebbe, se non ci fosse stato lo studio di De Martino, che ad altro mirava, ma che ha avuto delle ricadute e degli effetti che in qualche modo hanno prodotto quello che noi oggi conosciamo. C'è una cosa che ovviamente non... Sì. Nella prefazione usa questa espressione: antropologia della patrimonializzazione, patrimonializzazione dell'antropologia. Cioè, anche qui ho saltato un po' di palo in frasca, l'inizio proprio del suo libro, nel primo capitolo, che è un po' abbastanza
però prefazione, libro di Pizza parliamo,
sì libro di Pizza, Pizza dice: la penisola salentina nell'Italia meridionale è uno dei luoghi di memoria dell'antropologia italiana, e subito ci mette una nota, come si usano i libri, la nota 1 di qui è una nota importantissima. Per fare gli esami uno le note non le legge proprio, che ci porta le note, le bibliografie, men che meno.
Non capisci niente.
Leggere le note dipende, certo. Per fare la tesi, per esempio, queste cose qui, le
sono fondamentali.
bibliografie e le note e gli apparati di note sono fondamentali. L'anno prossimo ci dovete combattere. Per capire i libri, non necessariamente la nota è un paratesto, cioè una cosa che si usa per non interrompere il discorso, per dire delle cose che si ritengono pertinenti, ma uno non le può mettere nel testo,
Lo
quindi
spiegano
il
anche.
lettore può leggere il testo e ignorare le note, poi si va a prendere le note. Però, per esempio, la nota 1 del libro di Pizza è utilissima, perché Luoghi di memoria dell'antropologia italiana commenta l'espressione luoghi di memoria, Pierre Nora, eccetera, e poi tira in ballo Berardino Palumbo e l'antropologia del patrimonio, i processi di patrimonializzazione, che è esattamente ciò che è successo al tarantismo. Ciò che è il tarantismo oggi, patrimonio. Patrimonio è un'espressione che è calcata dal francese, patrimoine. Noi usavamo dire beni culturali, sostanzialmente quello, diciamo, in una lettura più sofisticata, più impegnata, e soprattutto più processuale. Beni culturali c'è il Colosseo e c'è Monna Lisa. Processo di patrimonializzazione, che è una cosa che nel dibattito antropologico italiano appunto ha messo in circolo essenzialmente Berardino Palumbo, in questa nota 1 appunto si fanno dei riferimenti. Il campanile, l'UNESCO il campanile, libro di Palumbo del 93, era il racconto e la riflessione su una ricerca che lui aveva fatto in Sicilia orientale per far rendere patrimonio universale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO i beni culturali di lì. E quindi c'era anche tutta una contesa tra forze politiche, Chiesa Cattolica. Un intreccio attraverso questa questione della valorizzazione di determinate, il barocco di Noto, eccetera, del Val di Noto, intorno a questo ruotavano una serie di questioni che tradizionalmente erano lette in termini di antropologia politica o cose di questo genere. Il processo di patrimonializzazione come terreno di contesa, memoria, identità, il nesso, la nota 1 di Pizza, il nesso luogo, memoria, identità, patrimonio, luogo, identità, memoria, patrimonio, appunto fa i riferimenti bibliografici, eccetera, per cui uno è instradato ad andarselo a vedere, è ciò che succede del tarantismo post de Martiniano. Depurato di tutto e decontestualizzato rispetto appunto al carico di sofferenza, eccetera, eccetera, viene considerato un valore, un qualche cosa di distintivo, identificativo, luogo, Salento, memoria, abbiamo un passato che un De Martino ci ha raccontato, identità. Oggi noi siamo questi anche in funzione di quello, patrimonio vale e ce lo spendiamo e facciamo la notte della Taranta e siamo belli e famosi nel mondo. Alla fine di questo primo capitolo c'è un pezzetto in cui il protagonista è Michi Dendola, che all'epoca era presidente
Presidente
della
della
Regione
Puglia.
Puglia, e dice. Parlava, erano parole prese penso da un catalogo della notte, di una lezione della notte dell'Atalanta, un fiore all'occhiello di tutta la Puglia. E il marchio Taranta è fiore all'occhiello di tutta la Puglia. Questo in parte, diciamo, di questo processo di patrimonializzazione, cioè di valorizzazione di un alcunché che è nostro, è di qui, identità, luogo, nostro, identità, di qui, luogo, l'antropologia, con il totem De Martino, è stato uno degli ingredienti. ma anche il successore di De Martino agli occhi dei locali, cioè Gianni Pizza, che decide di andare a vedere che cosa succede dopo e come funziona questo processo in qualche modo di inversione, lui è coinvolto. Uno dei terreni di indagine suoi è andare alle presentazioni dei libri, perché c'è una grande produzione locale di cultura, studi nuovi che vengono fatti, eccetera. Lui va alle presentazioni come un terreno di osservazione, ma lui poi si presenta, io sono Giovanni Pizza, insegno all'università, mi occupo di questo, eccetera. Ah, bene, vieni, la prossima volta il libro lo presenti tu. E sei dentro il circuito, e lui ci sta dentro il circuito. Per cui nel libro, per esempio, riporta deliberatamente insieme pezzi di taglio molto più impegnato scientificamente, come per esempio il capitolo primo di apertura, e pezzi di intervento mirati al dibattito locale, all'interlocuzione con gli intellettuali locali, eccetera. Quindi in questo senso non è solo uno studio di antropologia della patrimonializzazione, ma è anche un resoconto di patrimonializzazione dell'antropologia. Cioè l'antropologia, il De Martino, il Pizza sono stati utilizzati, e questo non è nemmeno, ricorda Pizza, un caso unico del Salento e di De Martino. Ci sono stati studi, per esempio, su Malinowski per i trobriandesi di oggi, Marcel Griol per i Dogon del Mali di oggi.
Infatti i Dogon sono patrimonio dell'UNESCO, quindi rientra pienamente nel discorso che stiamo facendo.
Appunto. E i Dogon di oggi, di questo non ho letto nulla, ma i Dogon, a parte che nel Mali oggi hanno anche altri problemi, poverini, ma Griol, che ha costruito una carriera scientifica sui Dogon, è un nome tutelare dei Dogon. Malinowski, che ha costruito una carriera scientifica e ha rifondato l'antropologia moderna con l'osservazione partecipante appresso ai trobriandesi, è un totem dei trobriandesi di oggi. De Martino è un ingrediente fondamentale del discorso politico, culturale, artistico del Salento di oggi, non solo in positivo, anche in negativo. E anche qui il lavoro di Pizza è esattamente quello di presentare in parallelo quello che succede in loco e quello che succede nel dibattito scientifico. Un po' lui lo sottolinea, un po' viene balza agli occhi, ma più o meno molte delle cose a cui lui fa riferimento si situano alla metà degli anni 90. A un certo punto di questo primo capitolo lui parla di tre figure in particolare di intellettuali locali, e cioè Pierpaolo, Giorgio di Lecce, Luigi Chiriatti e Pierpaolo De Giorgi, che sono emblematici perché sono scrittori, studiosi, artisti, tutti e tre fondatori di gruppi artistici. Giorgio di Lecce, Aracne Mediterranea, Luigi Chiriatti, il canzoniere grecanico salentino, che era stato il primo che esisteva fin dalla metà degli anni 70, Pierpaolo De Giorgi.
Come si chiama quello dell'Aracne?
Aracne Mediterranea, Giorgio di Lecce,
okay.
Luigi Chiriatti, canzoniere grecanico salentino, e Pierpaolo De Giorgi, tamburellisti di Torre Paduli. Cioè sono persone che fanno arte scrivono, studiano e si confrontano tutti e tre con il nome tutelare Ernesto De Martino, ma due positivamente, uno contestandolo radicalmente, e questa radicale contestazione a sua volta avviene in parallelo con altre voci critiche rispetto alle interpretazioni De Martino, che erano di ambito strettamente accademico. La Passada, a partire dagli anni Ottanta, ma che poi per esempio introduce il testo di Chiriatti, e siamo di nuovo a metà degli anni 90. E in questa criticità Pizza cita per esempio anche delle reinterpretazioni di Paolo Apolito, che è un antropologo nostro, che introducendo nel 94 una riedizione delle lettere da una tarantata di Annabella Rossi, fa delle riflessioni abbastanza critiche sulla interpretazione de martiniana, collegata appunto alla dimensione della sofferenza, della miseria, eccetera. Questa riproposizione attuale del tarantismo, il neo-tarantismo, che ne fa un fenomeno appunto essenzialmente positivo, gioioso, si vale in parte di reinterpretazioni anche di carattere scientifico e accademico. Questo è particolarmente evidente appunto in Pierpaolo De Giorgi. Tutti e tre questi, Chiriatti, De Giorgi e Di Lecce, credo che siano nati, di Chiriatti non lo so, ma gli altri due sono nati all'inizio degli anni 50. Giorgio Di Lecce è anche morto nel 2003. Il tarantismo e rinascita di Pierpaolo De Giorgi è quello che propone una rilettura radicalmente anti-demartiniana dalla terra del rimorso alla terra della rinascita, e l'uso del tarantismo e l'uso della musica come ingrediente di questa rinascita. Qui c'è tutto un ricollegamento ad autori che erano non a caso fortemente criticati da De Martino, e quindi un'interpretazione tutta sul versante mitico irrazionalistico di De Giorgi, mentre invece Chiriatti e Di Lecce avevano nei loro lavori deliberatamente seguito le orme di De Martino. Però tutti e tre loro sono voci dall'interno. Questa è una caratteristica che li unisce e li distingue da chi osserva la questione dall'esterno, come poteva essere all'epoca De Martino o lo stesso Gianni Pizza, evidentemente. Mi dite che ora è?
35.
Ah, allora sono giusti. Loro vedono la cosa dall'interno, ma in modi molto diversi l'uno dall'altro, per cui il tentativo di Giorgio Di Lecce è in qualche modo proprio di ripercorrere le tracce di De Martino, tenta di intervistare, con gli esiti che abbiamo visto, Maria Di Nardò, fa una lunga intervista a Stefani, il violinista. Luigi Chiriatti, nel suo Morso d'amore, in qualche modo esibisce l'esperienza, lui dice, di un iniziato al tarantismo, ma appunto sulle orme ancora di un'interpretazione sostanzialmente demartiniana, e Pierpaolo De Giorgi staccandosene in modo radicale. Però tutti e tre, operando dall'interno, fanno musica, quindi diciamo sono assolutamente interpreti del neo-tarantismo, come si è venuto riconfigurando come esito del processo di patrimonializzazione. Antropologia pubblica è la formula che usa pizza, però dice attenzione, perché nella sua idea l'antropologia pubblica deve evitare il populismo scientifico, cioè deve evitare di adeguarsi all'esistente, di assumere l'esistente, come dire, tutto il reale e razionale, dato che c'è va bene. Io dialogo, in qualche modo ci sono dentro, sono un attore, ma non per questo devo assumere quello che vedo acriticamente e semplicemente acquisirlo per esistente. Devo esercitare anche, in quanto antropologo, ho il diritto di critica, per esempio dei fenomeni di mercificazione e di uso puramente commerciale del fenomeno musicale. Lui dice che la missione dell'antropologia pubblica dovrebbe essere innanzitutto di promuovere la popolarizzazione della conoscenza critica, cioè questo effetto di patrimonializzazione dell'antropologia è in sé una cosa positiva, ma ancor di più se l'antropologo se ne fa parte attiva e quindi in qualche modo guida questo processo. E qui, diciamo, lui riattualizza anche l'espressione de Martiniana del cono d'ombra, che era il cattivo passato che ritorna e quindi il contenuto del rimorso. Lavorare affinché un'antropologia pubblica aiuti a uscire dal cono d'ombra di un cattivo presente. All'inizio del capitolo utilmente ci dà una base anche documentaria Pizza, riassumendo in termini estremamente sintetici i risultati della ricerca di De Martino in termini della presa di distanza.
Scusa una domanda.
Sì, certo.
Allora, aspetti, quindi cono d'ombra, passato, rimorso, eccetera, eccetera, devo uscire dalle persone, cioè devo uscire dalle persone, gli antropologi possono farlo tramite il processo di patrimonializzazione. Qui no, troviamo tutto ciò che riguarda l'etnopsichiatria e tutto quanto, oppure no? Nel senso, potremmo comunque in qualche modo mettere insieme quei discorsi là? Perché, scusi, sì, l'antropologo si deve far guida, e quindi loro infatti si chiedevano, De Palma e De Martino, come possiamo fare noi ad aiutare? Non stiamo parlando poi di quel processo di etnopsichiatria o comunque di antropologia che, appunto, psichiatrica, che aiuta in un certo modo? Non
sì.
L'hanno mai pensata sotto questo punto di vista, ma potrebbe essere un... no?
Sì, certo. Diciamo che qui l'approccio sia di Pizza che direi di De Martino è più mediato, nel senso che l'etnopsichiatra, che ne so, Coppo che va appunto in Mali, interviene direttamente, cerca di aiutare una persona che ha un disagio, che è seduta o sdraiata o che sia in piedi di fronte a lui, ed è un intervento anche diretto. De Martino all'inizio e appunto anche in questa appendice quinta dice: il momento conoscitivo ha una sua autonomia ed è questo che io ho fatto. Per un intervento ci vorrebbe un'altra equip, sarebbe oggetto del lavoro di un'altra equip. Con altre competenze, con altre esperienze. Noi, sulla base della nostra riflessione e della nostra esperienza, ci pronunciamo su alcune cose, ma non pensiamo di intervenire direttamente. L'approccio di Pizza direi che è analogo, cioè non è un intervento diretto, è un intervento mediato in termini di incremento della consapevolezza, di fornire strumenti di consapevolezza critica eccetera. Quindi io studioso, io antropologo, non mi sottraggo al confronto, e appunto nella misura in cui il mio interesse è proprio quello di ricostruire i processi di patrimonializzazione, e quindi gli attori che operano su questo e operano in modo così variegato, da musicisti, da scrittori, da cineasti, eccetera, io con loro ci dialogo, e quindi dialogando non solo mi faccio trasformare io perché imparo delle cose, rifletto, eccetera, ma sicuramente intervengo a trasformare loro, così come è successo, posso vedere, nell'uso che fanno di De Martino. Però direi che è una cosa più mediata di un approccio etnopsichiatrico, okay. Mi sembra.
Sì, però potrebbe, cioè la mia domanda ovviamente mi sono espresso male, cioè però potrebbe benissimo effettivamente entrare a parte, cioè far parte del discorso, cioè ok che loro decidono di, però
sì, beh certo, sì,
cioè quello poi fondamentalmente, cioè loro dicono ok, ma dobbiamo un'altra equipe, è un intervento mediato, non eludono diciamo quello che è l'intervento diretto, però poi fondamentalmente lì casca il discorso, quello dico io.
Sì, non ho capito dove vuoi arrivare, ma insomma.
Cioè nel senso, no, che fondamentalmente di quello si sta parlando, cioè che poi loro magari per modestia, non lo so, nel senso non si sentono in grado, comunque dicono non è quello che noi vogliamo fare, ok, non è quello il loro campo di interesse,
diciamo,
però
che
il fine ultimo poi fondamentalmente potrebbe benissimo essere quello, cioè nel dire sì, l'antropologo come guida, cioè, è forte, quello intendo.
Sì, beh, quello l'ho detto io, quindi okay. Poi la colpa semmai è mia, okay. E posso essermi espresso male io.
Però anche
io qui intendevo molto più modestamente guida di un processo, okay. Di tipo di dibattito intellettuale, dibattito politico e dibattito culturale, okay. Non guida che Gianni sì, Pizza okay. Si candida al posto di Niki Vendola.
No, vabbè, ma neanche
per
quello
dire.
Che intendevo, sì, certo.
E De Martino di suo magari, non scherzo. Pensava al fatto che l'antropologo, studiando a fondo il fenomeno, potesse cambiarlo,
okay.
Potesse, il suo era un contributo appunto anche lì mediato da un lato, come abbiamo detto varie volte, perché storicisticamente e crocianamente riteneva che ogni incremento di consapevolezza era già un fare politico che cambiava le cose, e quindi io Ernesto De Martino sono più consapevole di prima, scrivo il libro, chi legge cresce in qualche modo, io ho cambiato un po' la realtà grazie al fatto che ho introdotto nella realtà dei miei lettori questo. Poi appunto eterogenesi dei fini, chi interessava a lui particolarmente in primis era effettivamente Maria Di Nardò, e Maria Di Nardò 20 anni dopo gli dà la qualifica di infame. Non prendiamola alla lettera, così come non prendiamo alla lettera Ernesto De Martino che vuole distruggere Levi-Strauss, però Ernesto De Martino, chiacchierando con l'amico Cases, ha detto dobbiamo distruggere Levi-Strauss, non ha detto meno male che c'è Levi-Strauss che ci fa fare un grande balzo in avanti, ha detto dobbiamo distruggere Levi-Strauss, e Maria ha detto infami, mi hanno rovinato la vita, e questo insomma qualche cosa vuol dire. L'idea di De Martino era che appunto bisognava lavorare a livello politico, a livello sociale, per cambiare delle condizioni, okay. Che avevano prodotto quel disagio, e questo non è avvenuto, cioè il tarantismo effettivamente è morto di morte naturale, o è tenuto in vita con la respirazione artificiale, perché come ho già detto, se vai su YouTube trovi un filmato datato 2014 di una giovinetta vestita di bianco che fa le stesse cose che facevano le tarantate in cappella nel 59. Non lo so questo che cosa vuol dire, però sia Chiriatti che di Lecce sono andati a fare nuove interviste a tarantate, in parte hanno ritrovato persone che aveva già incontrato De Martino, quindi alla metà degli anni 90 per quanto il fenomeno fosse estinto effettivamente e non ci fossero le orchestrine, eccetera, eccetera, ma le persone in carne ed ossa che in qualche modo l'hanno attraversato c'erano ancora, quindi del tutto, diciamo, finito anche a questo livello non era, ma il tutto aveva sostanzialmente cambiato di segno, però non nel senso che si era augurato De Martino, cioè per un intervento soggettivo di chi prende in mano il proprio destino e la propria vita e la cambia. C'è stata la modernizzazione, c'è stata le comunicazioni di massa, c'è stato mille cose diverse che semplicemente hanno fatto estinguere quel fenomeno. Quindi, diciamo, in questo senso mi sembra che la prospettiva sia certamente sia più immediata di come la vede lei col fatto dell'etnopsichiatria.
Io dicevo semplicemente che c'erano i presupposti per...
Sì, in ultima analisi l'idea di fondo è quella, perché sennò appunto l'appendice problemi di intervento
non se lo porrebbe nemmeno.
E l'ispirazione etica era quella, cosa che appunto da correnti interpretative diverse è considerata negativamente, un lascito negativo di De Martino, questo marchio di tarantismo legato a sofferenza, legato a disagio, legato a miseria, non è considerata una cosa automatica a livello, appunto, per esempio di interpretazione antropologica da un Paolo Apolito, ed è proprio contestata, se tu usi l'espressione tarantismo e rinascita e terra della rinascita come contrapposta al rimorso, è proprio il rovesciamento. Vabbè, dicevo, insomma, ma questo forse è anche inutile che lo ricostruiamo, nell'inizio del discorso di Pizza c'è un ritirar le fila dei risultati scientifici a cui era arrivato De Martino, l'autonomia del simbolico, eccetera, li abbiamo visti le volte scorse. Una notazione però si collega a quello che in qualche modo segue e cambia di segno al neotarantismo. Nota Pizza che tutta questa di De Martino era una lettura non sovversiva del tarantismo, non eversiva rispetto al cattolicesimo ufficiale e alla medicina ufficiale, per cui non è da interpretarsi in termini medici. Il cattolicesimo ufficiale ha cercato di svuotare un culto di possessione e trasformarlo nel culto religioso di San Paolo, ma le tarantate e il tarantismo che ha visto lui non si presentava, lui non li presentava e non li leggeva come delle alternative che in qualche modo si proponevano appunto di sovvertire il discorso istituzionale. Questo è importante, perché in tutta il darsi del fenomeno del neotarantismo, viceversa, letture di questo genere o sono esplicite o fanno anche da sfondo in qualche modo, perché se il canzoniere grecanico salentino nasce nel 75, quelli sono gli anni della riproposta del folk in funzione contestativa, in funzione oppositiva, e quindi una rivalutazione del folklore come un qualche cosa che bene o male si era mantenuto autonomo e oppositivo rispetto alla cultura ufficiale, interpretazione ideologica, interpretazione anche contestata scientificamente, ma diffusa a livello sociale e politico, tanto da incentivare l'esistenza appunto di realtà come queste che anche in Salento hanno caratterizzato poi il darsi del neotarantismo, perché ciascuno di questi intellettuali poi è stato alla guida di gruppi e fondatore di gruppi anche musicali. In realtà mi ero appuntato molte altre cose da dirvi, solo che il discorso mi è venuto assai disordinato, quindi a questo punto forse mi fermerei come primo approccio al lavoro di pizza. Altre domande?
Sì, però com'è che si studia la Terra delle Ossa?
Ah,